Il Fiore di Alice, ovvero le interviste che hanno punteggiato i sabati pomeriggio. Buonasera da Moira Bubola, per questo nostro momento assieme vi propongo il bell'incontro che Massimo Zenari ha realizzato con la traduttrice e scrittrice Ilide Carmignani. La Carmignani è stata invitata a Babel, festival dedicato alla traduzione, e inoltre ha tradotto un libro complesso che mancava nel panorama della lingua italiana, il libro di Manuel di Julio Cortázar. Buon ascolto.
Alice. Libri, storie e idee.
Ilide Carmignani è fra le grandi traduttrici italiane. La voce della letteratura ispanoamericana del Novecento, Tutto Sepúlveda, un grande amico al quale ha dedicato Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba, poi Borges, Neruda, Onetti, Octavio Paz, García Márquez, Bolaño naturalmente e tanti altri. Ci sono anche autrici spagnole come Almudena Grandes e Andrea Abreu, per esempio. Per il suo lavoro è stata insignita di premi prestigiosi, cura le manifestazioni sulla traduzione del Salone del Libro di Torino, dirige con Stefano Arduini le internazionali giornate della traduzione letteraria. L'abbiamo ospitata e incontrata più volte, non soltanto per Alice, anche perché fa parte del comitato scientifico di Babel, fin dalla fondazione. Ilide Carmignani, ben ritrovata e grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi dell'invito, graditissimo.
L'edizione 2024 di Babel, il festival bellinzonese di letteratura e traduzione, è in pieno corso di svolgimento. Babel, dove Ilide Carmignani tiene uno dei 5 laboratori di traduzione letteraria che accompagnano per statuto il festival. Ma si impara ancora qualcosa ad insegnare a tradurre, avendo alle spalle una carriera come la sua?
Certo, si impara tantissimo. Mi viene in mente una cosa che diceva Borges, il grande scrittore argentino, in un libro che ho tradotto poco tempo fa per Adelphi, che si intitola Borges Professore, uscirà a breve, e ricordava un grande mistico e panteista irlandese, che Giovanni Scoto Eriugena, che diceva che le sacre scritture sono passibili di infinite interpretazioni, un po' come il piumaggio cangiante dei pavoni. Ecco, a mio avviso succede la stessa cosa davanti a qualunque scrittura, sacra o pagana che sia, cioè le parole hanno un senso diverso a seconda che le legga lei oppure io, o gli uomini del futuro, gli uomini del passato. Diventa un po' appunto come la piuma cangiante di un pavone. Siccome insegnare a tradurre vuol dire farsi garante di una lettura del testo, di un'interpretazione del testo, bisogna essere fedeli, si impara a studiare ogni sfumatura della piuma, quindi a scavare ogni più riposta accezione dell'originale per garantire quell'interpretazione davanti agli studenti. Bisogna, come dire, essere inattaccabili in questa propria lettura, e lì questo ci porta, diciamo, appunto a scavare molto bene l'originale, e anche si impara attraverso, diciamo, una specie di autoanalisi del proprio italiano, cioè gli studenti ti sottopongono a una continua discussione, quindi a volte davanti a loro mi scopro più toscana di quello che pensavo, e anche se il vocabolario di italiano mi dà ragione, mi devo interrogare. Oppure, per esempio, alla mia età si scopre davanti agli studenti che l'italiano degli studenti è quello del futuro e il proprio è quello del passato.
È davvero interessante questa osservazione, Ilide Carmignani. Lei è comunque sempre in instancabile attività, uscirà questo Borges Professore. Quest'anno ha tradotto per l'encomiabile casa editrice Sur anche quello che lei non ha temuto di definire il suo lavoro più difficile, il suo romanzo più difficile. Il libro di Manuel di Julio Cortázar, altro suo grande autore, avevamo presentato insieme i racconti di Disincontri. Cortázar, narratore, poeta, drammaturgo, saggista, tra i maggiori del Novecento e la cui importanza per svariati motivi è stata equiparata proprio a quella del conterraneo Borges. Ne vogliamo parlare di questo libro di Manuel e le farò raccontare presto delle difficoltà che il romanzo comporta per una traduzione, per una traduttrice. Va prima, io credo, presentato il romanzo, che appartiene alla piena maturità letteraria di Cortázar. Esce nel 73, lo scrittore argentino a 59 anni morirà nell'84. È un romanzo stranamente politico per il fantastico Cortázar, stilisticamente prossimo al pastiche. Da dove arriva questo libro di Manuel?
Beh, diciamo, arriva dal maggio francese, arriva da una stagione politica molto difficile per un latinoamericano, perché comincia la stagione delle dittature in America Latina, prima delle grandi speranze e poi delle dittature. Quindi Cortázar decide con i suoi mezzi di uno scrittore, di contribuire al cambiamento del mondo, no? Lui vede sotto le sue finestre, alla fine degli anni 60, sente ancora risuonare le proteste nel mondo studentesco, vede che il mondo sta cambiando, lui vuole uscire da quello che definisce un orizzonte quotidiano fatto di zanne e dollari. È stato a Cuba, è diventato amico di Fidel Castro, guarda con molta speranza alla rivoluzione cubana, anche se già intuisce che arriverà un caso Padiglia, intuisce tutta una serie di problematiche, guarda con grandissimo orrore alle violazioni dei diritti umani, appunto, come dicevamo, delle dittature latinoamericane e anche degli Stati Uniti in Vietnam. E allora tenta per la prima volta di far confluire in un libro letteratura e politica. E c'è chi ha definito il libro un incrocio di Joyce e di Che Guevara. È un libro dove un piccolo gruppo di fuoriusciti latinoamericani, alcuni sono fuoriusciti politici, altri sono semplicemente studenti o intellettuali che vivono a Parigi, decidono di fare qualcosa. All'inizio sono azioni dimostrative, situazioniste, quindi diciamo divertenti, vanno in un ristorante di gran lusso e si rifiutano di sedersi per mangiare, sono queste provocazioni a un mondo borghese che naturalmente, ricordiamoci che è un libro di fine anni 60, cioè che nasce alla fine degli anni 60, esce nel 73, quindi c'è questo gioco un po' anche da Dadà di spaventare i borghesi. Poi però c'è un salto qualitativo, viene sequestrato un pezzo grosso latinoamericano e il sequestro deve servire a far liberare tutta una serie di prigionieri politici chiusi nelle carceri latinoamericane. Cortázar darà i proventi di questo libro alle madri dei prigionieri politici argentini, cileni, e diciamo il suo appunto sarà davvero un tentativo da un lato di avvicinare al lettore comune, di far conoscere al lettore comune che cosa sta avvenendo nel suo paese e nel suo continente. Dall'altro vuole creare l'uomo nuovo, quindi per creare l'uomo nuovo vuole creare una nuova lingua letteraria. Ha ben presente anche i rischi della rivoluzione, intuisce già che cosa sarà delle rivoluzioni, come appunto dicevamo quella cubana, quindi lui dice lotto contro la chitinizzazione, le rivoluzioni sono fantastiche nei momenti in cui sono una specie di campo mobile, fluido, aperto alla fantasia, all'invenzione, quindi alla poesia, al teatro, al cinema, alla letteratura, ma appena si istituzionalizzano si riempiono di chitina e passano allo stato di coleottero, e quindi c'è uno sforzo enorme di rinnovare la lingua. Questo sul piano del romanzo lo vediamo bene, perché le vicende vengono raccontate in modo quasi caleidoscopico, ci sono salti temporali, cambiamenti di punti di vista, e poi viene inserito del materiale autentico, cioè vengono inseriti a mo' di collage dentro la pagina articoli di quotidiani in diverse lingue, lettere, documenti raccolti da militanti, per fare proprio un libro, il libro di Manuel. Manuel è un bambino di questo gruppo di amici guerriglieri urbani latinoamericani, in modo che domani lui possa capire che cosa è successo, ma naturalmente al contempo questo materiale serve a istruire i lettori contemporanei, a controinformare i lettori contemporanei e anche a straniare un po' la lettura, un po' uno straniamento brechtiano, quindi non c'è più un'identificazione passiva coi protagonisti. Questo è il nucleo.
Ilide Carmignani, il nucleo è ben presente ora, c'è chiaro, c'è sicuramente più chiaro di prima. Che rapporto ha il libro di Manuel con il resto dell'opera di Cortázar, al di là del fatto che è perfettamente calato nel suo tempo? Cortázar, lo abbiamo accennato, era prossimo alle istanze del surrealismo, piuttosto era prossimo a un mondo letterariamente definibile come fantastico, e qui c'è anche una vicinanza con il Borges che abbiamo menzionato all'inizio della nostra conversazione. C'è uno scarto sensibile che forse spiega anche la difficoltà con cui la critica allora accolse l'uscita di questo lavoro.
Sì, diciamo, c'è una svolta politica sul piano biografico di Cortázar, perché Cortázar nasce come scrittore fantastico, un neofantastico, no? Racconta di case occupate da entità misteriose, trasformazioni di uomini in pesci, sacrifici aztechi, tigri invisibili che girano per casa. Però poi, siamo nel 59, scrive un testo che per lui sarà fondamentale, che è L'Inseguitore, ed è una storia di un musicista jazz. Diciamo che a quel punto Cortázar è stanco del gioco letterario fine a se stesso, sente il bisogno di indagare il rapporto che lega l'arte alle vicende umane e anche a tutta una serie di tematiche esistenziali che lo stanno portando, lo porteranno all'impegno civile. Ecco, con L'Inseguitore lui si avvicina a queste tematiche. Quello che prima per lui, l'uomo prima per lui era una sorta di burattino in questo mondo così a volte incomprensibile, fantastico, ecco, scopre la drammaticità di essere un burattino nelle mani del caso. Siamo gettati nel mondo, lui dice, c'è una fatalità biologica che ci fa nascere, questo mondo è difficile, bisogna in qualche modo capire, simpatizzare, empatizzare con l'uomo, con questo destino tragico che ci accomuna un po' tutti. Naturalmente poi ci sono anche vicende personali, come quando nel 67 lascia Aurora Bernardes e si mette con Unie Carvelis, che è una donna molto impegnata politicamente. Nel 63 ha visitato Cuba, nel 70 va in Cile per esprimere solidarietà al governo di Allende. C'è un percorso umano, a volte non so se forse è un po' ardito come parallelismo, ma è un po' come i leopardi della ginestra, cioè c'è un passo avanti. Questo, diciamo, crea delle difficoltà al libro, perché il suo modo di solidarizzare, il suo modo di essere impegnati politicamente non è naturalmente il modo in cui allora, in maniera molto rigida, si intendeva l'impegno nella sinistra, no? E quindi, diciamo, la sinistra è molto critica verso il libro di Manuel, perché si parla anche di conflitti sentimentali, ci sono tante pagine bellissime, erotiche, ecco, questo allora non era accettato. C'è comunque una forma di fantastico, c'è un pinguino azzurro che è una varietà che non esiste, che passeggia sulla Senna, insomma c'erano tutta una serie di elementi che rendevano il libro poco in linea con la letteratura, diciamo il realismo socialista che si pretendeva all'epoca. Parallelamente la destra naturalmente non lo accetta, perché questo è un libro di sinistra, è un libro di sinistra che riesce a vedere molto lontano, quindi questo fa sì che sul momento, fra tutti i libri di Cortázar, il libro di Manuel sia quello meno facile nel contemporaneo. Fra l'altro in Italia Italo Calvino dichiarerà che il libro di Manuel è superiore a Rasuela, che è considerato invece Il gioco del mondo, il titolo italiano, il suo capolavoro. Ma quello di Calvino non osa, diciamo, pubblicare un libro che è un po' fuori dall'area del tempo, che è troppo avanti. E poi c'è anche una sorta di disincontro letterario, perché Calvino, la letteratura di Calvino, prende avvio dal neorealismo, dalla letteratura della resistenza, e poi va verso il fantastico, mentre Cortázar fa il contrario, da scrittore di racconti fantastici, folgorato dalla rivoluzione cubana e anche da questa presa di consapevolezza del dramma esistenziale dell'uomo, comincia a inserire sempre più elementi realistici e politici, e quindi è davvero una sorta di disincontro il loro.
Infatti, Ilide Carmignani, Italo Calvino, che all'epoca era consulente di Einaudi, l'editore italiano di Cortázar, allora Italo Calvino usciva proprio con i suoi romanzi più fantastici, più particolari, più legati anche a quella corrente di critica letteraria, non soltanto letteraria, vicina allo strutturalismo. Pensiamo alle Città invisibili, per esempio. Perché però esce soltanto oggi nella nostra lingua?
È proprio perché, anche contro il parere di Giulia Einaudi, Calvino non se la sente di pubblicarlo. Poi naturalmente muore Giulia Einaudi, nascono altre vie, il mondo editoriale cambia, il libro resta un po' da parte. Questo accade in italiano, perché in realtà in altri paesi il libro è uscito praticamente subito in francese e è uscito a distanza di pochissimo in inglese, poi è uscito anche in tedesco, insomma. Quindi è il nostro paese forse che in quel momento, proprio per una sua temperie politico-culturale, ha un po' trascurato, ecco, non se l'è sentita di vedere questo sguardo di sinistra, in un certo senso a sinistra della sinistra.
Ilide Carmignani, il libro di Manuela, ha dichiarato, è il romanzo più difficile che lei abbia mai tradotto. Dove risiede la difficoltà? Più nel dettaglio, ce n'è sicuramente più di una. Abbiamo detto del pastiche, c'è anche tanto altro. Ci dice qualcosa?
Allora, intanto ci sono tantissimi tipi di spagnolo diverso, perché c'è ovviamente lo spagnolo dell'Argentina, ma ci sono anche espressioni colloquiali rioplatensi, quindi una zona ben precisa, c'è un ricorso massiccio alla lingua dei bassi fondi di Buenos Aires e del tango, cioè del lunfardo, e si diverte Cortázar con il vesre è come il verlan francese, cioè si invertono l'ordine delle sillabe, tango diventa gotan, il cocolice che è una lingua, una specie di pidgin italo-spagnolo. E poi c'è, vabbè, un ventaglio di linguaggi settoriali, di slang, di registri, ci sono un sacco di volgarismi, di parolacce, ma ci sono anche delle espressioni altissime, super auliche, c'è una terminologia filosofica non banale e si arriva fino ai claim pubblicitari. Poi ci sono tantissimi prestiti da altre lingue, si potrebbe parlare un po' di quello che oggi i linguisti chiamano polylanguaging, cioè il divertimento di passare da una lingua all'altra, un po' di inglese, un po' di francese perché è ambientato a Parigi, naturalmente lo spagnolo di fondo, e spesso si gioca con queste parole trascrivendole come si pronunciano e non come erano nella lingua originale. Poi ci sono parole inventate, ci sono parole che somigliano alle fanfole, per esempio, di Fosco Maraini, cioè che il loro significato risiede nelle suggestioni foniche. Ci sono parole che vengono spezzettate e ricostruite in ordine diverso dal punto di vista delle sillabe. Ci sono parole derivate, non so, per esempio, gente nucleata e famigliata e caminettata e proleata, oppure avverbi in mente, panamegnamente, archimedicamente, sublunarmente. Ci sono verbi che vengono fusi insieme, per esempio explicontar, explicar più contar, spiegontare, oppure di una persona che parla troppo si dice che ha merdorrea, eppure un pinguino è antarti astuto. Ora si diverte da matti, poi inventa perfino una lingua che è basata sull'economia di fonemi e si chiama ecofon e usa belle espressioni. Poi ci sono riferimenti musicali dai musicisti più classici a Stockhausen, dal tango, ci sono naturalmente una miriade di parole culturali così legate alla realtà latinoamericana che non hanno una traduzione in italiano. Però devo dire, poi alla fine di tutto questo, quello che mi preoccupava di più è tenere il ritmo meraviglioso della scrittura di Cortázar, che è una specie di swing che non ha una struttura metrica, ovviamente nemmeno un po' nascosta, come, non so, se leggiamo Pavese ci sono un sacco di endecasillabi, no? Anche se è prosa e non poesia. Ecco, qua non è nemmeno così possibile identificare qua e là dei metri, è proprio un ritmo jazz che a volte taglia le frasi sulla sua misura. per esempio una frase si può interrompere a metà, a volte con un'esclamazione, cioè la protagonista femminile, una deliziosa attrice bionda, bellissima, polacca, Ludmilla, detta anche Lud o Polonette, a volte interrompe le sue frasi dicendo bloop. Ecco, è ricostruire questa musicalità che porta il lettore meravigliosamente avanti nella pagina. Era un altro degli aspetti forse meno visibili fra le difficoltà del tradurre, ma che mi preoccupava molto e spero di esserci riuscita.
Ilide Carmignani, ci lasciamo con una lettura. Le andrebbe di leggerci un breve estratto dal romanzo nella lingua originale e nella sua traduzione?
Volentieri. Siamo abbastanza agli inizi del libro e torniamo un po' indietro nel tempo. Entonces, el que te dije bebe despacito su vino, se nos queda mirando un rato y por ahí condesciende a decir, o solamente a pensar, que el mecanismo es de alguna manera esa lámpara que se enciende en el jardín antes de que la gente venga a cenar, aprovechando la fresca y el perfume de los jazmines. Ese perfume que el que te dije... Allora, chi ti dicevo, beve pian piano il suo vino, ci guarda a lungo e poi accondiscende a dire o solamente a pensare che il meccanismo è in qualche modo quella lampada che si accende in giardino prima che la gente venga a cena, approfittando del fresco e del profumo dei gelsomini, quel profumo che chi ti dicevo ha conosciuto in un sobborgo di Buenos Aires moltissimo tempo fa, quando la nonna tirava fuori la tovaglia bianca e apparecchiava la tavola sotto il pergolato di vite, vicino ai gelsomini, e qualcuno accendeva la lampada, e c'era rumore di posate e di piatti su vassoi, un chiacchiericcio in cucina. La zia, che si affacciava nel vicolo dalla porta bianca, per chiamare i ragazzi che giocavano con gli amici nel giardino davanti o su marciapiede, e c'era il caldo delle sere di gennaio, la nonna aveva innaffiato il giardino e l'orto prima che facesse buio, e si sentiva l'odore di terra bagnata, dei ligustri avidi, del caprifoglio, pieno di gocce trasparenti che moltiplicavano la lampada per qualche ragazzino con gli occhi nati per vedere certe cose.
Era Ilide Carmignani che ha tradotto per Sur Edizioni il libro di Manuel di Julio Cortázar. L'intervista è stata curata da Massimo Zenari.
Alice. Alice.